State ascoltando SBS Italian.
Come anticipato, questa mattina andiamo a Mosca perché la Russia è diventato il secondo paese al mondo per numero di casi di Covid-19 e per parlarne, per capire come si svolge la vita da quelle parti, ci colleghiamo con una ragazza italiana che vive nella capitale russa, Luana Bosio, buongiorno, grazie per la disponibilità doppiamente vista la tarda ora.
Dobrivieccia, buonasera dalla Russia o privie da buongiorno per i miei amici australiani. Ciao Dario. Ciao a tutti gli ascoltatori.
Senti Luana, allora a fine marzo il presidente russo Vladimir Putin aveva detto che l'emergenza coronavirus era sotto controllo. Ecco, come si spiega questo fatto, il fatto che fino a 15 giorni fa la Russia fosse stata solo marginalmente toccata e che invece poi da allora i casi siano aumentati al ritmo di 10.000 nuovi al giorno?
Allora, la situazione qua in Russia, come sapete anche voi, io la posso prendere molto da, ovviamente, da giornali e colleghi russi. È stata sotto controllo il primo tempo quando c'è stato il boom. Io provengo da Bergamo, quindi io seguivo molto la situazione bergamasca e la Russia, diciamo, si stava preparando per l'arrivo della malattia, poi del virus qui in Russia. Infatti avevano preparato anche questo ospedale all'interno di Mosca proprio per accogliere anche gli infetti. Quindi la situazione oggi, diciamo, non è esageratamente pericolosa, nel senso che molti moscoviti si sono trasferiti nelle proprie dace, cioè sono le seconde case nelle campagne, quindi molti abitanti hanno sfruttato l'occasione appunto della prima settimana di vacanza, come era stata proclamata da Putin, per muoversi poi nelle case di famiglia al di fuori di Mosca, quindi molti hanno anche lasciato Mosca. Questo da una parte ha anche addirittura peggiorato la situazione nelle città rurali, perché visto anche un incremento da pochi infetti poi nel giro di 2 settimane, che poi sono i 14 giorni famosi di incubazione, ci sono stati anche un incremento di infetti poi in queste città fuori Mosca.
Tu tra l'altro, come appunto ci accennavi, sei originaria di Bergamo, quindi sono quasi 3 mesi che convivi con questo fantasma. A questo riguardo, quando è che effettivamente si è cominciato a parlare di emergenza e in quali tipo di restrizioni e di imposizioni alla cittadinanza si è tradotto tutto questo?
Allora, io sono rientrata da Londra esattamente il 10 di marzo e l'aeroporto di Mosca, mentre tutti i miei amici e familiari mi dicevano guarda si fermeranno l'aeroporto di Mosca, come molti internazionali ci aspettavamo, all'aeroporto di Mosca mi hanno chiesto da dove arrivavo e non hanno fatto nessun controllo tampone, nonostante però già i finanzini lì all'aeroporto controlli avevano già mascherine e guanti, quindi c'era già un attimo di allerta da parte loro. Successivamente, alcuni giorni dopo, ho saputo da altri internazionali o da sempre Facebook Group che cominciavano a fare controlli anche agli aeroporti con dei test, oppure chiedevano addirittura l'autoisolamento di 14 giorni. Io personalmente ho avuto l'occhio dall'azienda di autoisolarmi e ringrazio ovviamente la compagnia perché ha voluto mettere, diciamo, in sicurezza già i propri impiegati. Dopo le 2 settimane, quindi era verso la fine di marzo, il presidente Putin ha rilasciato questo discorso dove proclamava 1 settimana di vacanza. Infatti lì è stato un po' un momento dubbio per noi italiani qui a Mosca, perché mi ha detto, insomma, le settimane di vacanza è un po' auspicabile. Da una parte è comprensibile perché non voleva spargere il panico, perché sappiamo benissimo che quando la gente va nel panico cominciano a comprare rulli di carta igienica, e quello è successo anche qua. Uova sparite nel giro di poche ore, cioè i supermercati erano svuotati, un panico impressionante. Quindi capisco anch'io la presa di posizione in alcune situazioni, cioè la mano ferma è necessaria. Successivamente hanno introdotto alcune settimane fa il QR code, ovvero puoi lasciare, diciamo, la tua abitazione per andare al suo posto di lavoro o da un medico, oppure dicono anche per motivi personali. Quindi anche i taxi driver tipo Yandex Taxi, nel momento in cui caricano il passeggero, sono obbligati a chiedere il QR code, quindi a potesse responsabilizzarsi in merito al passeggero che hanno sul veicolo. L'ultima misura è uscita appunto alcuni giorni fa, dove c'è l'obbligo in alcuni negozi, infatti hanno già implementato il tavolino e la torretta con l'igienizzante, di avere i guanti e la maschera obbligatoria. Quindi tu puoi andare sulla metro a usare mezzi pubblici o andare nei negozi obbligatoriamente con la maschera e il guanto. Se non li avessi con te, te li forniscono direttamente al negozio, che è una cosa stranissima, perché le prime 2 o 3 settimane, anzi forse addirittura fino a 2 settimane fa, per me era impossibile trovare una maschera, quelle normalissime chirurgiche, era impossibilissimo. Quindi adesso probabilmente si sono fatti gli approvvigionamenti del caso e stanno rifornendo un attimo i negozi. Sulla metro abbiamo visto la gente va tranquillamente, perché molte aziende, alcune aziende sono ancora aperte, stanno riaprendo, tra l'altro aziende di costruzioni, infrastrutture, supermercati sono sempre aperti, quindi sulle metro all'inizio si vedeva l'accalcamento della gente in coda senza rispettare la distanza, il metro di distanza, e quindi lì c'è stato ancora lo scoppio della polemica, perché sapete anche voi, se non ci fosse la distanza tutto va anche un attimo a svanire. Quindi è stato interessante poi vedere lo shift da non dare molta importanza alle prime settimane di marzo, come adesso. Vedi le strade vuote, c'è rispetto, la polizia ti ferma, ti controlla, e insomma si è un po' più calmata, ecco, la situazione.
Ricordiamo che stiamo parlando con Luana Bosio, giovane italiana che vive a Mosca e ci sta raccontando la sua esperienza di vita nella capitale russa, alla luce del fatto che nelle ultime 2 settimane il numero di casi di coronavirus nel paese è aumentato ad un ritmo impressionante, anche se il rapporto tra positivi e decessi è molto particolare in Russia, perché su 290.000 casi circa ci sono 2.700 vittime, quindi una ogni 110, mentre per fare un raffronto in Italia è una ogni 7 persone e in Spagna una su 10, quindi potrebbe esserci anche effettivamente, come dicevamo prima, un problema relativo al conteggio dei morti. Ma proprio questo ti volevo chiedere: com'è cambiata la vita nelle ultime settimane? C'è stata una presa di coscienza collettiva del problema? Come sono cambiate le disposizioni e quanto vengono rispettate in una città enorme come Mosca, che in realtà vive nella e con la sua metro, con le sue 17 linee della metro, dove il distanziamento fisico e sociale è praticamente impossibile?
Allora, all'inizio io ho potuto notare che non c'era molta presa di coscienza, ma alcuni amici russi dicevano: guarda, con quello che abbiamo passato nella storia, questo è proprio la meno peggio, il virus è la meno peggio, non... e vedevano un po' la realtà del coronavirus lontana. Infatti c'erano i numeri in New York e Stati Uniti, cominciavano a crescere, e qua erano ancora molto bassi. Infatti anche si vedevano ancora video di gente che si aggregava e faceva le parti, eccetera, cosa che abbiamo potuto vedere anche in Italia. Quindi non ne facciamo una critica al popolo russo, perché questo l'abbiamo visto anche in altri paesi. Quindi la presa di coscienza c'è nel momento in cui vedi proprio le ambulanze scorrere, oppure quando vedi il numero degli infetti crescere. Infatti ogni giorno ci sono dai 9.000 ai 10.000 infetti in più. La situazione oggi sembrava controllata, ma vedremo poi nei prossimi giorni. Qualcuno dice che alcuni casi di coronavirus vengono proclamati come pneumonia, quindi insomma il numero di infetti si sa qual è, il numero dei morti è un po' dubbio, ecco.
E l'ha detto anche il sindaco di Mosca, secondo il quale il numero reale dei contagi dovrebbe essere molto maggiore rispetto a quello già enorme di cui abbiamo parlato. Come detto, a contribuire anche a questa visione del Covid-19 come qualcosa di molto distante, in parte lo dicevi poco fa, è la storia del paese, dall'altra sicuramente anche la sottovalutazione generale, e abbiamo parlato di come inizialmente Vladimir Putin avesse parlato di un'emergenza sotto controllo. È possibile anche a questo riguardo che i numeri rivelati all'inizio non fossero corrette, anche perché poi a suffragare questa ipotesi ci sarebbe la cronaca che parla di alcuni medici che viceversa avevano denunciato il problema, la cui sparizione ha fatto, come dire, sorgere alcuni dubbi sulla trasparenza anche dell'establishment russo all'inizio dell'emergenza.
Sì, questo l'abbiamo visto anche in Cina. Dopo ci sono molte teorie cospiratrici, tutte teorie insomma a dilagare notizie, informazioni fondate o non fondate. Purtroppo io mi rivalgo su giornalismo internazionale e il Moscow Times, che sono appunto giornali che traducono qua in Russia per gli espatriati, oppure l'ambasciata, mi avvalgo anche di informazioni sull'ambasciata di Mosca italiana, quindi sono informazioni che purtroppo non posso rivelare, nel senso, con la telefonata che ho avuto con l'ambasciata la situazione sembra sotto controllo, però ripeto, io sono in un appartamento in isolamento dal 12 di marzo, quindi io sono 2 mesi che non esco, principalmente perché prima di tutto sono un'espatriata in Mosca e non ho proprio intenzione di mettermi in pericolo uscendo eccetera con gente che cammina per le strade senza maschera, quindi non mi voglio proprio mettere in prima linea. Secondo, stanno cominciando a controllare nelle ultime 2 settimane, insomma, polizia eccetera fanno le loro ronde con la macchina, quindi fermano anche la gente per vedere se si è registrato e se stai rispettando l'autoisolamento. Quindi, essendo autoisolato da 2 mesi, posso rivalermi i giornali internazionali che leggete anche voi. Questo potrò dirvi magari qualcosa in più in futuro, quando potrò avere una distanza più ravvicinata con colleghi russi, che adesso anche telefonicamente così non c'è molto da discutere, ecco, però avevi ragione.
Invece, per concludere, Luana, un tratto comune a tutti i paesi occidentali, europei in particolare, che alla presa di coscienza e quindi all'adesione alle norme emergenziali, dopo alcune settimane subentra una sorta di insofferenza alimentata magari dalla preoccupazione per l'andamento dell'economia, comunque il peso economico della crisi sulle persone, e quindi al rispetto delle norme subentra anche una forma di pressione verso una graduale riapertura, un lento ritorno alla normalità. In Russia, dove il dissenso storicamente non è che venga proprio accolto positivamente dal governo, tutto questo già si respira un fronte anti norme emergenziali, che dunque vorrebbe la ripresa delle attività normali?
Allora, diciamo, diplomaticamente parlando si sa che c'è questo pensiero filo dissidente. Dall'altro, io sto respirando una diversa Mosca, sarà perché l'occhio italiano vuole sempre cercare il lato positivo e, diciamo, la situazione di un paese. Io da quando ho messo piede in Russia a novembre ho visto una cultura, specialmente io parlo di Mosca e San Pietroburgo, lo ricordiamo, non voglio parlare della Russia in generale perché non l'ho ancora esplorata, però Mosca e San Pietroburgo ho visto delle metropoli in crescita esponenziale, successivamente anche dopo le Olimpiadi, quindi ho visto proprio c'era già una ricerca di innovazione già prima di questo coronavirus. Quello che ha fatto questa situazione è forse il accelerare la voglia di andare verso un futuro migliore da parte della gente. Infatti, non per altro, anche il presidente Putin ha fatto, secondo me, una bellissima iniziativa del cercare di richiamare 10 milioni di nuovi abitanti all'interno del territorio russo nei prossimi 10 anni. Quindi ha fatto un'agevolazione, ha approvato un provvedimento che prevede poi di avere anche la doppia cittadinanza, quindi di avere il doppio passaporto, quindi non devi rinunciare il passaporto di origine e poi avere anche quello russo, oppure anche ha incentivato anche gli investimenti nel centro di innovazione, ricordo il suo Skolkovo, è un centro di innovazione che anch'io personalmente ho a che fare, perché scorriamo eventi con la nostra azienda, con questo centro di innovazione. Quindi diciamo che la voglia di ripartire c'è, ma c'era già da prima, perché comunque dopo le sanzioni e gli embarghi che hanno, diciamo, isolato la Russia, si è proprio visto che il popolo russo è ripartito, aveva voglia comunque di un'aria fresca, e soprattutto dopo queste sanzioni che comunque hanno, secondo molti economisti, hanno più inflitto diciamo un danno economico alle nostre regioni piuttosto che alla Russia di per sé. Quindi la Russia adesso, diciamo, non posso dire che è un paese arretrato, forse nelle città rurali della Siberia o città comunque fuori dalla grande metropoli di Mosca, perché comunque ricordiamo Mosca sono quasi 17 milioni di abitanti ed è la città più grande della Russia, perché ovviamente è dove c'è l'industrializzazione, dove ci sono le imprese e dove c'è appunto crescita economica. Quindi io sono positiva sul futuro russo, è un paese da esplorare, tu Dario ci sei stato, è un paese bellissimo, secondo me molti stereotipi sono da uccidere, è proprio necessario venire a respirare l'aria russa, perché si scopre un popolo sano, un popolo ridente, è un popolo che ha voglia di fare, è un popolo che ha voglia di rilanciarsi, soprattutto i giovani sono quelli su cui dobbiamo credere, quindi un forte augurio alla Russia.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.